Buona giornata, allora diamo inizio a questo quindicesimo corso del Circolo Dossetti. Il titolo mi sembra ambizioso ma anche puntuale, capire il mondo, e in effetti se poi scorrete i titoli, i temi delle diverse relazioni, si tratta di darci gli strumenti per costruire un punto di vista per riuscire a leggere questo mondo non più bipolare, neanche multipolare, più semplicemente, almeno a mio giudizio, disordinato. Detto questo, c'è anche una cosa che devo fare, ed è ringraziarvi per la vicinanza per la morte e il lutto di nostra figlia Sara. La cosa ci ha aiutato, ci aiuta. Ovviamente siamo a pezzi, ma continuiamo a camminare insieme. E il corso di quest'anno, che avevamo già programmato, indubbiamente ha subito, in particolare nell'ultimo mese, i contraccolpi della nostra condizione, che è stata rapida e durissima da questo punto di vista. Comunque ancora grazie, la vita continua e credo che anche Sara ci accompagni insieme a tanti amici in questo. La presentazione introduttiva la fa Stefano, che rispetto al testo ometterà alcune parti, ma avendolo davanti, quindi non c'è problema di salti, lui lo dice, e quindi cerchiamo di contenere il tempo da questo punto di vista. Anche perché, come alcuni di noi, come me, Filippo si trova aggredito da una influenza che è male di stagione, è pernicioso, debilitante, e quindi siccome alla fine poi la cura migliore è letto e caldo, come si usava un tempo, cercheremo anche di contenere lo sviluppo di questa mattinata. Su Filippo Andreatta poche cose. È una delle menti di riferimento, almeno per me, per quel che riguarda gli studi di scienze internazionali e diplomatiche, la geopolitica più in generale. In questo momento sta anche facendo la reggenza dell'ARER, che è l'agenzia di ricerca e legislazione fondata anche da tuo padre, e che ha come titolare l'attuale presidente del Consiglio, Enrico Letta, alla quale ho avuto modo negli anni romani, trascinato in particolare da Beniamino, da Nino Andreatta. Devo dire una cosa, Filippo è molto bravo di suo, ha anche la fortuna di essere il figlio di quello che considero il politico più geniale di quella che chiamiamo Seconda Repubblica. È stato mio capogruppo, Partito Popolare, alla Camera, e rapporti con lui bellissimi, a partire da posizioni francamente differenziate. Farò solo un esempio: stavamo preparando Mirsada, la spedizione, la carovana, 2000 persone peraltro, che le Acli, l'Arci e i beati costruttori di pace organizzarono nella Bosnia Erzegovina. Un'operazione discriminante. In fondo le cancellerie europee avevano segnato una distanza, una grande impasse tra chi voleva l'Europa e quindi i Balcani socialdemocratici e chi li voleva democristiani. Alla fine sono intervenuti gli americani a togliere le castagne dal fuoco in Kosovo, con un problema: se togliete le truppe ONU probabilmente ricominciano. Questo è il mio parere, anzi vi invito, l'ho riletto proprio ieri, mi ero un po' seccato di leggere non quintalate ma chili di report dell'ONU sulla Bosnia Erzegovina, perché ho sempre avuto la mania e il gusto di documentarmi, e credo, e mi era difficile trovare la chiave di che cosa? Di una violenza e di un odio che mi sembravano inestirpabili. Sono andato a rileggere, la cosa che mi aprì gli occhi e mi diede la chiave, francamente, è un racconto di una decina di pagine, Lettera da Sarajevo di Ivo Andrić, dove Andrić immagina questo medico in partenza per la guerra di Spagna, dove morirà, e che è seduto sulle valigie alla stazione, vede la gente che si muove e ripensa a cosa sente lui la notte, alle 2 di notte, prima suona la campana della cattedrale cattolica, poi quella greco-ortodossa, poi la voce rauca dell'Islam, gli ebrei non hanno rintocchi, e lui ripensa a queste religioni lì ammassate e dice: anche dietro le nostre manifestazioni di tenerezza spesso c'è il tumulto, l'uragano di un odio e di una violenza inestirpabile. Francamente devo dire che non è soltanto una visione letteraria. Bene, noi eravamo alla vigilia, io avevo un problema, 2000 persone con dei pullman che proprio non erano il massimo della innovazione tecnologica su quelle strade e così via, e allora mi recai, era in corso un congresso della Democrazia Cristiana e Nino Andreatta, un convegno all'Eur, e Nino Andreatta era allora ministro degli esteri del governo Ciampi, se non erro. E allora mi presentai a lui dicendogli: senti, avrei bisogno di un collegamento con l'unità di crisi, cosa che poi avvenne su un pulmino delle NAIP e delle ACLI, piazziamo una rice trasmittente, l'autista era Enrico Leoni delle ACLI di Cantù, che molti di voi conoscono, e fu un collegamento utile. Ebbene, andrai da Andreatta, ministro degli esteri, per dirgli: mi consenti questo collegamento che poi si rivelò essenziale con l'unità, perché muoversi su un terreno di guerra dove alla mattina ti svegliano le catiusce non è semplice, con 2000 persone compresi giovani, gioventù aclista e via via. E Nino Andreatta mi guardò dopo la richiesta e dice: cosa fate? Gli spiegai sommariamente, dice: siete la più grande banda di pazzi che scorazza per l'Europa dai tempi di Pietro l'Eremita. Tipico, suo. E dice: guarda, la battuta è stupenda. Andreatta non era un battutista, non era Paietta, per dire. Andreatta era uno così profondo che la definizione aveva anche il vigore della battuta e quasi del proverbio, alle volte, per come lo conosco. E da lì è incominciato un lunghissimo sodalizio. Io ero sul fronte pacifista e spesso succedeva che in commissione unico del mio partito e presidente del partito votassi differentemente, e suscitando soprattutto le tranquille ire di Sergio Mattarella, Ebbene, allora la discussione andava avanti con Andreatta, lui mi diceva: senti Giovanni, come te, uno nel partito ci vuole, uno e non di più. E io celiavo dicendo: e te a lasciarti fare, dichiareresti guerra anche alle guardie svizzere. E da lì incominciava tutta una lunga discussione, dove lui ci teneva anche perché io ero un pacifista, però avevo fatto l'ufficiale degli alpini nelle truppe NATO, il mio capitano era uno dei massimi esponenti dell'intelligence italiana, quello che ha liberato poi il generale Dogger a Padova, e quindi studiavo polemologia, e quindi avevamo una serie di elementi per confrontare le posizioni. Chiudo, ma io ricordo, come vedi, eravamo peraltro seduti accanto anche quella sera in cui ebbe quel mancamento, diciamo così, alla camera. Quindi lo ripeto, io ho incontrato due persone geniali nella vita politica, uno che non era più nella politica attiva ed era Don Giuseppe Dossetti, l'altro è Nino Andreatta, e sapete bene che non è la prima volta che ve lo dico. Per una caratteristica che manca assolutamente alla politica successiva, era capace di scenari. Qui sembra di sentire il Cardinal Martini quando dice: le nostre società non programmano futuro, anzi lo temono. Nino Andreatta ha avuto, unico direi per molti versi, e anche l'Ulivo è rimasto orfano di lui, anche l'Ulivo è rimasto orfano di lui, secondo me il vero inventore dell'Ulivo, aveva questa grande capacità di scena. Il figlio credo sia incamminato bene sulle peste del padre, le cose che dice vanno ascoltate, i libri che ha scritto vale la pena di leggere, e li trovate su internet, quindi non evito di farvi la citazione. E anche, come s'usa e come bene che sia in questi casi, opinionista di vari giornali, in particolare svolge la sua, come dire, professione missione, ecco, in questo avevamo insieme con Nino Andreatta, tutte e due decisamente weberiani. Tutte e due decisamente weberiani, questo ci univa. Ci univa moltissimo, e questo ci faceva giudicare con lo stesso metro anche la vicenda dell'Ulivo e i comportamenti della leadership rispetto all'esigenza di costruire un partito, cosa che è rimasta inevasa finora e della quale questa politica italiana continua a pagare le conseguenze su tutti i fronti. È venuta bene, secondo me, mi è venuta spontaneamente adesso guardando Filippo questo richiamo, questa citazione, anche un po' con questo fare memoria, perché Andreatta era uno dei più attenti alla politica estera. Quando Tony Blair pensò alla riforma del Marbot, mandò i suoi ragazzi di bottega a parlare in Italia con Nino Andreatta. Quindi una serie di cose, di elementi che dicono questo. Ripeto, il figlio è fortunatamente sulle orme, e Dio sa se ce n'è bisogno. Questa idea che in politica la gente nasca imparata è disastrosa e ha prodotto effetti micidiali su tutti i fronti, compresa anche quello nel quale io milito. Ebbene, in questo senso credo abbia un significato storico, perfino emotivo, la presenza di Filippo Andreatta nei corsi di studi strategici di politica internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli di Forlì, altro grande amico che ci accompagnò. Allora ero presidente delle ACLI durante la vicenda dei referendum di Mariotto Segni. Altro, era lui il referente in quella condizione, che pure vedeva altri professori come Barbera, però il referente era Roberto Ruffilli. Quindi è venuto fuori, chissà come, questo pezzo di storia, di memoria, di cose che andrebbero conosciuti per ricollegare i fili. Quindi ringrazio Filippo per essere qui, per il lavoro che fa, e che credo e mi auguro abbia anche, come dire, qualche ricaduta più prossima. Lui probabilmente se ne ripara con saggezza sulla politica attiva, perché ce n'è bisogno. Detto questo, incominciamo il corso e do la parola a Stefano, che procederà secondo lo schema che ho cercato di illustrare.